Buonasera, shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su virtualyeshiva.it. Questa sera parleremo di Shavuot. Nel giorno di Shavuot si usa leggere la Megillah di Ruth, ovvero il racconto che è successo a Ruth con sua suocera Naomi. Alcuni la leggono il primo giorno, alcuni la leggono durante la nottata di Shavuot, domenica sera, domenica notte, alcuni la leggono con Brachà addirittura. Noi sappiamo che diverse Megillot sono legate a diverse feste, e la festa di Shavuot si usa a leggere la Megillah di Ruth, come di Pesach si legge la Megillah di Shir HaShirim, come di Sukkot si legge Kohelet, e così diverse feste hanno diverse Megillot, hanno diversi messaggi legati a determinati testi e brani della Torah. I commentatori si dilungano a spiegare il significato di questa Megillah e il collegamento con Shavuot. Alcuni dicono, siccome David HaMelech, che lui è morto il giorno di Shavuot, allora sappiamo che lui era il bisnipote di Ruth, ovvero Ruth era la sua bisnonna. Ebbene, allora, per questa ragione, si legge la storia di Ruth che porta alla nascita di David HaMelech, che è nato ed è morto il giorno di Shavuot. Alcuni vogliono collegare Ruth con Shavuot per via del fatto che Ruth era la prima grande personaggio della storia che si è convertito all'ebraismo, veramente il primo forse era Yitro, ma la storia di Ruth è molto toccante, molto commovente, è molto esemplare come conversione. Sappiamo che il popolo ebraico si è convertito il giorno di Shavuot, la nascita del popolo ebraico come popolo, come conversione, allora si legge la Megillah di Ruth per ricordare questo concetto, per anche capire meglio questo concetto. Ci sono tante spiegazioni, tanti collegamenti, alcuni dicono che Ruth, la storia di Ruth accade nel periodo della mietitura del grano, Shavuot è il periodo della mietitura, e così ci sono tante spiegazioni. Oggi approfondiremo un significato molto profondo e molto toccante della Megillah di Ruth. La storia di Ruth ci racconta che Elimelech, che era un grandissimo personaggio, molto importante e molto benestante, lui aiutava tutti i poveri, viveva in Israele, viveva a Betlehem per esattezza. A un certo punto c'è un periodo di carestia, lui deve lasciare la terra di Israele per forza maggiore, un po' perché c'è siccità, c'è molta fame, molti poveri, tanti poveri, troppi poveri, bussavano alla sua porta giorno dopo giorno. Elimelech non ne può più di questa situazione drammatica, decide di lasciare la terra di Israele e si avvia verso i campi di Moab, vicino a Gerusalemme, che oggi corrisponderebbe alle terre subito dopo il Giordano. Si va a stabilire proprio nella terra di Moab, non lontano da casa sua, ma almeno tranquillo e lontano dai poveri, che lo disturbavano, lo assillavano giorno dopo giorno per richieste e aiuti economici. La Megillah racconta che Elimelech muore e viene punito da Dio per questo suo comportamento, per aver abbandonato i suoi fratelli. Come dice il Talmud, quando c'è un dolore pubblico non bisogna allontanarsi, ma bisogna essere vicini. Poi i suoi figli, due figli di Elimelech e Naomi, loro sposano due figlie di Moab. Ovviamente, uno che si trova in terra straniera, da solo, lontano dalla sua famiglia, la sua assimilazione è ad alto rischio. Non a caso i figli di Elimelech si sposano con non ebrei. In realtà tra i commentatori della Megillah si discute se queste due donne si sono convertite o no. È risaputo anche che non erano due ragazze qualunque, ma erano due grandi principesse, figli di principi, personaggi molto importanti, illustri terra di Moab. Alcuni dicono che si sono convertite, ma non si sono convertite completamente. Alcuni dicono che non si sono convertite del tutto. Comunque, sta di fatto che, quando dopo vedremo che Naomi vuole tornare a casa, in realtà queste due ragazze importanti, molto, molto belle, molto illustri, loro decidono di anche convertirsi e Naomi cerca di dissuadere per fare alguna cosa del genere e alla fine loro, una decide di tornare a casa e una seguirà Naomi, come vedremo tra poco, e dal fatto che lei cerca di dissuaderle, questo ci fa pensare e capire che in realtà loro non erano proprio ebrei, perché sennò avrebbero dovuto accettarle, accoglierle, portare con le terre di Israele. Invece probabilmente loro o non si sono convertite del tutto, o si convertono ma non completamente, per cui comunque non sono ebrei a tutti gli effetti. Continua la Megillah di Ruth a raccontarci che alla fine muoiono anche queste due figli, questi figli di Naomi. Lei prima rimane vedova, poi gli tocca seppellire i suoi due figli, finisce la carestia in terra di Israele e Naomi capisce che non ha più niente da fare in quella terra straniera e decide di tornare in Israele. Ormai non c'è più carestia, non c'è più tanta fame, decide di tornare a casa sua, alla sua famiglia e alla sua terra. Le due nuore, una si chiamava Orpa e una si chiamava Ruth. Così Naomi, prima di andare via, dice alle sue nuore: guardate, io me ne vado via, torno alla mia terra, voi siete importanti, voi siete qui famose, voi siete molto belle, poi potete ancora crearvi una nuova vita, per cui voi rimanete qui, rimanete nella vostra terra. Le due nuore non vogliono lasciare la suocera, dicono: no, noi non ti lasceremo, non ti abbandoneremo. La suocera insiste di nuovo dicendo: ma voi non vi manca niente qui, per voi venire in terra di Israele sarà un grande shock, sarà un grande conflitto, sarà un grande cambiamento a livello psicologico, emozionale. A livello economico non posso sostenervi, culturale, sociologico, spirituale, sono tantissime differenze, chi me lo fa fare? Tornate al vostro popolo, alla vostra terra, alla vostra gente, cosa perdete tempo a seguirmi? Insiste la suocera Naomi. A un certo punto Orpa dice: va bene, saluta la suocera, la bacia e torna indietro alla sua terra. I commentatori dicono che forse per questo, questo è il significato del nome di Orpa. Orpa viene dall'ebraico Oref, Oref vuol dire nuca. Ebbene lei gira la sua nuca e fa vedere alla sua suocera nient'altro che la sua nuca. Dopo essersi sposata con il figlio di Naomi, aver vissuto con Naomi per tanti anni, la saluta con la sua nuca e gli dice adios. Questo vuol dire che il nome della persona rappresenta l'essenza della persona già dal momento che nasce. Prima ancora che lei avesse abbandonato, eccetera, la sua suocera, lei si chiamava già Orpa, si chiamava già nuca. Il suo carattere, il suo DNA era nuca. Era abbandonare. Ruth invece, la cognata di Orpa, non molla. Gli dice: no, io non me ne andrò via, io rimarrò con te. Naomi dice a sua nuora: ti prego Ruth, sei qui, guarda l'esempio di tua cognata, vai con lei, perché devi venire con me? Non ho più figli da darti. E anche se potrò avere degli altri figli, che è una cosa quasi improbabile, tu aspetterai che io farò nascere degli altri figli e tu li sposerai. Non hai niente da aspettare per me. Torna a casa tua, ti prego Ruth. Non fare la sciocca. Ruth insiste e dice: io non ti lascerò andare via. Da certe lechi e lech. dove tu andrai io andrò. Basher, dove tu dormirai, e Shan, io dormirò. Elokaich, Elokaich, il tuo popolo è il mio popolo. Il tuo Dio è il mio Dio. Amech, Ami, il tuo popolo è il mio popolo. Basher tamut e amut, come tu morirai, anch'io morirò. Visham e kaver, e lì verrò sepolita. Ma non ti prendo ad abbandonarti. Mi dispiace Naomi, puoi fare quello che vuoi, io rimarrò qui. Rimarrò legata a te. E così Ruth si converte completamente, definitivamente, eternamente, e si unisce al popolo di Israele e non abbandona la sua povera suocera che ha perso nella sua vita tutto, ha perso il marito, ha perso i figli. Lui dice, no, mi dispiace, io non ti abbandonerò. Io ho toccato la verità, io so cosa vuol dire essere ebrea, mi dispiace. Io ti seguirò fino alla tomba. Solo la tomba ci dividerà. Ebbene, cari amici, Ruth è un grandissimo esempio di vita. Ruth, il suo nome, rappresenta la sua essenza. Il valore numerico di Ruth cos'è? Resce 200. Vave 6, Tafe 400, 606, sapete perché? Perché Ruth, che è l'esempio della convertita, lei accetta 606 mitzvot. Perché 606 e non 613? Perché 7 mitzvot le aveva già accettate prima. Già, come il gentile osservava 7 precetti noachedi, ne aggiunge altri 606 per arrivare a 613. Questo è l'esempio di Ruth. Una convertita a tutti gli effetti, con tanta sincerità, con tanto amore e desiderio, con tanto di accettazione di tutte le mitzvot, senza neanche un'eccezione. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. E così Ruth si converte definitivamente, si attacca a Naomi, sappiamo poi si sposa con Boaz. Sappiamo che alla fine avrà un figlio che si chiamerà Oved, il quale farà nascere Yishai, dalla quale nascerà il grandissimo David Amelech, il primo e più grande re della storia di Israele, il primo della dinastia regale del popolo ebraico. David Amelech, bisnipote, niente meno che Ruth Moabia. Vediamo adesso di approfondire un argomento molto interessante. Sembrerebbe che la storia sia finita qui. Ruth si converte, Orpa torna a casa sua, sotto consiglio e sotto spinta di sua suocera, lei torna a casa sua. E qui sembrerebbe che tutto si è chiuso. In realtà vediamo nella storia di Amisrael che i giochi non sono per niente finiti. Scopriamo che il figlio di Orpa non è niente meno che il famoso Goliath, quel gigante che voleva sfidare e distruggere Israele. Nel libro di Shmuel 1, capitolo 17, troviamo la storia tra Goliath e David Amelech. Gli ebrei erano in conflitto con i filistei, un conflitto che non finiva mai. Un bel giorno viene fuori dalle trincee dei filistei un gigante, un forzuto. Viene fuori Goliath e dice, basta combattere in eternità, facciamo solamente una sfida uno contro uno. E quello che vincerà, il popolo perdente dovrà essere sottomesso al popolo che ha perso la sfida, al popolo che ha vinto, a quello che ha vinto la sfida. Goliath esce dalle trincee dei filistei per 40 giorni, mattina e sera, urlando contro Israele, contro il Dio di Israele. contro la Torah e contro Hashem. Gli ebrei terrorizzati, spaventati, increduli, non sanno cosa fare, non sanno come affrontare questo gigante. Chi mai andrà a sfidare questo grande Goliath? Nessuno aveva il coraggio di farlo. All'improvviso viene fuori un giovanotto, il bisnipote di Ruth, contro il figlio di Orpah, le due cognate. Dice Davide a Melech, io andrò a sfidarlo. Shaul, il re, dice a questo giovanotto, prendi la mia spada e vai a combattere. Davide Melech dice, no, io non combatto con la spada e non combatto con la mia forza, io combatto con la forza di Hashem. Mi bastano dei piccoli sassi per sfidare questo gigante, questo Goliath. E così Davide Melech, dopo 40 giorni di insulti e di bestemmie, esce fuori e si mette davanti a Goliath e dice, sono venuto a sfidarti. Goliath vede questo menetto nei suoi confronti, dice, ma chi sei te? Sei venuto qui a sfidarmi senza neanche una spada. Inizia a maledire Davide, il suo Dio, dice, tu sei maledetto, tu sei qua, tu sei là. Davide risponde a Golia, tu vieni a combattere con la tua spada. Io vengo a combattere col nome di Dio, vedremo chi sarà più forte. Questo affronto tra Davide e Goliath va avanti qualche giorno, fino al punto che Davide Amelech dice, ecco, sono qua pronto per combatterti. Davide Amelech prende i suoi sassi, prende la sua fionda e tira direttamente e colpisce nella fronte il grande Goliath, che era coperto tutto di ferro, di armamenti, c'era solo una piccola fessura dove lui usava per guardare. Da lontano lontano Davide Amelech riesce a far entrare il sasso proprio in quella fessura, colpirlo nella fronte e fargli un buco nella testa. Goliath cade per terra senza sensi. Davide Amelech vince la grande sfida. Am Israel vince la guerra. Sembrerebbe dire che qui si trattava di una sfida normale, di una sfida tra nemici, tra popoli. In realtà non è per niente così. Adesso vedremo il senso profondo di questa sfida, che è strettamente collegata con la storia di Ruth e di Orpah. Goliath, lui simboleggia le forze occulte, simboleggia non solo un popolo che vuole opprimere Israele, ma un popolo che vuole negare l'esistenza di Israele, la grandezza spirituale di Israele e l'esistenza di Dio. Non peraltro per 40 giorni Goliath va a bestemmiare contro Dio, contro Israele, perché vuole vincere non solo una guerra fisica, ma anche una guerra spirituale. Ebbene, vediamo un attimo perché Goliath ha questo sentimento, perché proprio lui, che era, diciamo, bisnipote, che era cugino di terzo grado di Davide Amelech, come mai lui era così lontano da Davide Amelech e dal Dio di Israele? E Talmud ci dice, nel trattato di Sotà 42b, che questi 40 giorni di maledizione e bestemmia, di insulti di Goliath, sono stati la conseguenza e derivati dal fatto, dal comportamento di sua madre Orpah. Ovvero, sua madre Orpah ha baciato Naomi, la sua suocera. C'è chi dice che ha fatto 40 passi, c'è chi dice che ha fatto diversi atteggiamenti, di affetto positivi, e per via di questo lui eredita questo atteggiamento della madre, per questo lui va a sfidare, a combattere non solo una battaglia fisica, ma una battaglia spirituale. Dice Talmud 42b di Sotah, a proposito di questa grande sfida tra David Amelech e Goliath, Yavou Bnei Neshikim Veiplu Bidei Adevikim. Dice Talmud che vengono i figli di chi ha baciato e cadono nelle mani di chi si è legato a Dio. Orpà cosa fa? Orpà bacia, poi dopo se ne va via. Ruth invece non bacia solamente, lei si lega, lei si attacca a Naomi, si attacca alla divinità, si attacca a Israele. Da questo Talmud si potrebbe pensare che vengano i figli di quella che ha baciato e perdono nelle mani di quella che si è legato. Cosa si potrebbe pensare? Che il bacio che ha dato Orpà a Naomi sia un bacio fasullo, e per questa ragione Goliath viene soprannominato con il figlio di quella che ha baciato. Sembrerebbe una cosa negativa questo bacio. Nei Salmi 118 troviamo che David HaMelech dice: Hashem, io affronto i miei nemici, ma dei miei amici te la vedrai tu. È vero che troviamo il fatto che ci sono situazioni in cui uno che ti viene a baciare può essere più pericoloso di uno che ti viene con un coltello in mano, perché quello con coltello ti difendi, mentre quello che ti vuole baciare magari sottovaluti il pericolo. La verità è che il Talmud non vuole dirci che Orpà ha baciato Naomi con falsità, per questo viene fuori un personaggio così negativo come Goliath. No. Veramente Orpà, quando bacia, bacia con sincerità, con amore. Così viene spiegato. E allora, se lei ha baciato con sincerità, per quale ragione lei ha un figlio che sarà Goliath, che sarà così cattivo, così negativo? E Talmud aggiunge dicendo: per quale ragione Goliath veniva la mattina e la sera a urlare, a maledire? Perché proprio mattina e sera? Dice Talmud che Goliath voleva evitare che i Bnei Israel facessero Shema Israel la mattina e la sera. Per distrarli cosa faceva? Quando era il momento di dire Shema Israel la mattina, allora veniva e urlava, bestemmiava: il Dio di Israele, dove sei, bambocci, vergognatevi. La sera, quando bisognava recitare lo Shema della sera, di nuovo veniva a distrarli. In altre parole, Goliath non viene a combattere una guerra fisica, viene per disturbare, per annullare il gioco divino. Shema Israele, che Dio è unico, lui viene a annullare questa unicità di Dio. Ma per quale ragione? Cosa li disturbava? Andiamo avanti, Talmud dice: perché 40 giorni lui viene a disturbare? Allora, ci sono diverse interpretazioni al Talmud. Alcuni dicono che 40 giorni corrispondono ai 40 giorni che si fa data la Torah. Allora, così dice il Talmud. Il Marsha spiega cosa vuol dire 40 giorni che si fa data la Torah. Allora spiega il Marsha: Zelo umazè. Noi sappiamo che la forza negativa corrisponde alla forza positiva. Se noi abbiamo una forza corrispondente a 40 giorni, i nostri nemici anche avranno una forza corrispondente a 40 giorni. Questa è la strada che dice il Marsha, il grande maestro di Francoforte. Ma Rashi dice che questi 40 non è zeleumazè, in corrispondenza opposta della santità, no. Rashi dice che questi 40 giorni corrispondono alla Torah che è stata ritardata ad essere data agli ebrei. Quando Mosè sale sulla montagna per prendere la Torah e insegnare al popolo ebraico, rimane sulla montagna 40 giorni, ovvero ritarda di 40 giorni il dono della Torah. Per questa ragione, cosa fa Goliath? Da questo ritardo nasce una forza a Goliath di poter sfidare e bestemmiare gli ebrei per 40 giorni. Siccome noi abbiamo ritardato la Torah di 40 giorni, abbiamo avuto questa debolezza, questo ritardo, questo ha dato ai nostri nemici, in particolare a Goliath, la forza per 40 giorni di affrontarci, di sfidarci. Questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione dice così, che Orpa ha fatto 40 passi per seguire sua suocera, come dicevamo prima. Naomi vuole andarsene via, lei dice no, non me ne andrò via, ti seguirò, e gli sta dietro, gli va dietro, gli va dietro, fino al punto che dopo 40 passi lei si ferma e torna indietro. Dice il Talmud, i commentatori dicono, questi 40 passi che lei ha fatto positivi daranno a suo figlio Goliath 40 giorni di forza contro Israele. La Gemara dice inoltre che lei ha fatto cadere 4 lacrime per salutare la sua suocera. Da queste 4 lacrime sono nati 4 grandi uomini. Uno di questi è Goliath. Cosa vuol dire tutto questo concetto? 40 passi, 40 giorni che si è ripetuta la Torah, questi collegamenti, questi parallelismi, che significato hanno? Ebbene, la spiegazione di tutto ciò è legata a un insegnamento molto importante di vita che tra poco approfondiremo insieme. Orpah trascorre svariati anni con sua suocera Naomi, una grande personaggio, una persona molto santa, molto spirituale. Lei vede la divinità, vede cosa vuol dire essere ebreo, vede cosa vuol dire Dio unico, capisce cos'è il vero monoteismo. Orpah ha un grande conflitto. Lei vede la verità, capisce dov'è la verità, e vuole abbracciare questa verità. Muore suo marito, il figlio di Naomi, e non sa cosa fare Orpah. Dentro di Orpah nasce un conflitto molto forte. Cosa faccio? Seguo mia suocera, seguo la verità, seguo lo spirito, seguo la mia anima, seguo Dio, lascio la mia terra, oppure rimango qui con la mia famiglia, col materialismo, col mio corpo, con la mia società, i miei amici, i miei costumi, la mia lingua, il cibo che sono abituato a mangiare. Orpah non riesce a decidere cosa fare. Ha una battaglia dentro di sé. Da una parte lei vuole con tutto il cuore andare dietro Naomi, lasciare la sua terra e tutto quanto, abbracciare la verità che aveva visto con i suoi occhi. Dall'altra parte però non vuole lasciare i piaceri, il materialismo che aveva tutto intorno. Era figlia di principi, di personaggi molto importanti a Moab. Bene, questo conflitto molto difficile nella vita di Orpah rimane un conflitto irrisolto nella sua vita che la porterà a avere grandi dubbi e sofferenze e la porterà ad avere un figlio come Goliath, come vedremo tra poco. Noi sappiamo una cosa, che i problemi, i dubbi che si trovano nell'anima o nel cuore dei genitori, questi verranno tramandati ai figli. i problemi non risolti dei genitori non moriranno con la fine della vita dei genitori, no? Verranno dati in eredità ai figli. Così come c'è un'eredità materiale, c'è un'eredità spirituale. E questa eredità è legata all'atteggiamento dei genitori. Se il genitore ha una vita serena, armoniosa, una pace interiore, i figli erediteranno questa pace e continueranno la strada dei genitori. I problemi irrisolti dei genitori verranno tramandati in eredità ai figli. E se non li hanno risolti i genitori, cercheranno di risolvere i figli. Tensioni della vita, problemi non risolti, attributi negativi. Non bisogna pensare, ma vabbè, fa niente, cosa mi cambia? Non solo che questi comportamenti negativi rimangono se non vengono risolti, ma addirittura passano dopo alle generazioni future. E i genitori hanno dovere nei confronti di se stessi e dei propri figli e nipoti di risolvere questi problemi, per evitare che altri dovranno soffrire quello che loro non hanno messo e sistemato. Orpa vede la grandezza di Naomi, la verità che c'è nella religione ebraica, ma è trascinata dalla materialità di Moab. E questo conflitto interiore molto difficile, molto arduo, la porta a una grande decisione. Voglio venire con te, Naomi, non ti voglio abbandonare da una parte. Ma dall'altra parte, dentro di sé, sapeva che non era molto facile. E allora gli dice Naomi, no, tu rimani qui, non venire con me, chi te lo fa fare? Come dicono, come si dice in Toscana, chi te lo fa venire con me? Rimane qua. Invece Ruth non viene, non si fa convincere dalle parole di Naomi. Perché? Ruth aveva pace interiore. Sapeva che se la verità era lì, quella era quella da seguire. Non si faceva condizionare dal fatto che sua suocera gli dice no, rimani qui, vai qui, no, lei non si fa convincere di tutto questo. Lei dice, se la verità è in popolo ebraico, io andrò fino in fondo. E così Orpa ha un dubbio, ha un conflitto che non riesce mai a risolvere. Appena sua suocera Naomi gli dice rimani qui, lei decide di rimanere. Invece Ruth non si fa condizionare da queste parole. Dice il Talmud, che venga il figlio di quella che ha baciato e cadi nelle mani di quella che ha legato. Cosa vuol dire questo? Se una persona vede la verità, come fa a contentarsi di dare un bacio? Naomi, ti abbraccio, ti do un bacio, me ne torno indietro. Se questa è la tua verità, che hai visto con i tuoi occhi, che hai capito che non puoi farne a meno, perché ti fai trascinare dal materialismo? Lei non riesce mai a risolvere questo problema, no? Orpa. Lei si gira dalle spalle, dalla nuca, come abbiamo detto prima, Oref vuol dire nuca, e dice a sua suocera, mi dispiace, è troppo difficile per me lasciare tutto. E così Orpa torna indietro. È vero che lei ha baciato sinceramente sua suocera. Non è che l'ha fatto con falsità, non l'ha fatto per fare bella figura e basta. Come si dice in ebraico tzavua, uno che è colorato, uno che fa finta di essere qualcuno che non è. Lei lo fa con amore e con sincerità, però le rimane un conflitto interiore che non riesce a risolvere e che lei passa in eredità a suo figlio Goliath. Ecco perché Goliath lui detesta gli ebrei. Lui li odiava più degli altri. Lui dalla mattina alla sera usciva fuori, bestemmiava, maledivo, urlava. Perché? Perché anche lui dentro di sé si sentiva trascinato da questo dilemma che aveva sua madre. Sì, ebraismo, no ebraismo. Sì, spiritualità, no materialità. E così, per mettersi il cuore in pace, cosa decide di fare Goliath? Decide di uscire, di urlare, di schiacciare, di maledire e di annullare gli ebrei per mettersi il suo cuore in pace, per avere tranquillità interiore. Lui non ne può più di questo dilemma che ha ricevuto in eredità da sua madre, questa battaglia interiore. Se io andrò e schiaccerò gli ebrei e io cancellerò il loro Dio, la loro Torah, basta, non ci sono più dubbi, non ho più problemi. Cosa impariamo da questo? Impariamo due cose molto importanti. Innanzitutto impariamo, come abbiamo detto prima, che il genitore ha una grande responsabilità nei confronti dei figli, e se i genitori vedono che i loro figli hanno dei problemi, non devono chiedersi come mai, devono chiedersi a se stessi cosa ho sbagliato. Perché ogni problema che un figlio ha non è altro che un'eredità che ha ricevuto. Dall'altra, un'altra cosa impariamo dal comportamento di Goliath: se vediamo una persona come Goliath che si ribella, che lui va contro qualcosa, dobbiamo riuscire a vedere oltre questo atteggiamento. Perché lui va contro? E questo ci dice la Torah: sai perché lui va sta andando contro? Non solo perché lui vuole ribellarsi e basta, no. Delle volte andare contro qualcosa, questa è una prova di attaccamento a quella cosa lì. Non è una prova di staccamento. Quando qualcosa ti disturba, o tu ti unisci a questa, ti disturba di non avere qualcosa, magari anche nel materialismo uno vuole avere una casa, una donna, un qualcosa, allora o cerchi di riceverla, o per difenderti cosa fai? Inizi a parlare male, inizi a mettere in cattivo luce. Perché? Perché vuoi difenderti. Per pacificarti. Oh, che schifo questa cosa qua, che brutta questa donna, come faccio? In realtà lui la desidera, ma per sistemarsi il suo cuore. Per cui spesso una ribellione è una forma di nascondere un desiderio interiore. Questo dice il Talmud. Orpah fa 40 passi. Goliath avrà 40 giorni di forza. In altre parole, sua madre fa 40 passi, esprime in 40 passi il suo attaccamento, il suo amore, il suo legame alla Torah, a Dio di Israele. Cosa farà suo figlio? Lui per 40 giorni dovrà manifestare un'energia negativa e una maledizione, perché poter cancellare e mettersi il cuore in pace di questi 40 passi, 40 movimenti positivi, lui ne farà 40 negativi per sistemare, per bilanciare questo attaccamento. 40 giorni abbiamo detto che Bene Israele ricevono la Torah in ritardo, ovvero per 40 giorni Israele sono senza Torah. Questo darà una forza di 40 giorni a un nostro nemico di poter screditare la Torah, di poter parlare male della Torah. Perciò lui non lascia pregare Shema Israel, non gli lascia accettare il giogo divino mattina e sera per 40 giorni. Lui dice: a me non mi basta vincere la guerra. Io voglio vincere la guerra interiore che ho, io voglio vincere la guerra spirituale contro di voi. Io voglio che voi annullate lo Shema Israel, voi che non pregate Dio, che non dite che Dio è unico per 40 giorni. Questo è quello che io voglio. Questo è quello che ci insegna il Talmud, il messaggio intrinseco nella mente malvagia di questo Goliath, figlio niente meno che di Orpà, che sua madre, vuol dire che sua madre era sposata niente meno che a un ebreo. E così il Talmud ci racconta che la ribellione di Goliat era un modo come trovare un equilibrio, una felicità interiore. Una felicità che non aveva mai trovato dal giorno che era nato, perché l'aveva ricevuta, questa negatività l'aveva ricevuta da sua madre in eredità. E dice perciò il Talmud, Yavob ne Neshuka, che venga il figlio di quella che ha baciato e cadrà nelle mani di quella che è devuka, quella che si è legata a Dio. Sì, Orpa bacia in maniera sincera Naomi. Lei vuole veramente diventare ebrea. Lei è convinta di diventarla. Però non trova la forza di fare il passo definitivo. Rimane a metà strada. Ma se tu vedi la verità dov'è? Perché non ti colleghi ad essa? Perché non vai fino in fondo? È troppo bello, dice Orpa, è favoloso. Però è troppo difficile per me. Ruth invece si chiama Dvuka, si lega, non si accontenta di un bacio. Ti do un bacio, eccoci qua, so che tu sei la verità, però non riesco, è più forte di me. Se quella è la verità, perché allora l'abbandoni? Questo non va bene, questo comportamento di Orpa è un comportamento molto ambiguo, che farà nascere un personaggio molto ambiguo come Goliat. Ruth invece che va fino in fondo, che è sincera, che non si fa ostacolare da niente, lei meriterà di avere Davide Melech. Suo figlio nasce positivo perché sua madre ha vinto questo conflitto. Avrà un figlio che non avrà conflitti, che avrà chiarezza, saprà dove è la verità. Per questo dice Talmud, è lecito che il figlio di quella che si è legata a Dio completamente, che non si è fermata a metà strada, che non ha avuto una vita metà-metà, è giusto che quello lì, Davide Melech, vinca quella che si è accontentata di dare un bacio alla verità. Ma se quella è la verità, non basta baciarla, va abbracciata, va legata alla verità, va proprio assorbita. Qui abbiamo un insegnamento grandissimo nella vita di ognuno di noi. Ci sono delle persone che sentono dov'è la verità. Sentono che Dio è uno. Sentono la grandezza di Dio. Magari il giorno di Yom Kippur vanno al Tempio e dicono come grande Hashem, e dicono Hashem u Elohim, Dio è Lui, è il vero Dio e non c'è nessun altro all'infuori di Lui. E lo baciano con desiderio, con fervore, con sincerità. Però, finito Yom Kippur, tornano alla loro vita quotidiana. Tutto questo fervore si manifesta solamente con dei baci, con dei grandi sentimenti. Ma questo non arriva a condizionare la loro vita. Rimangono dove erano prima. Non riescono ad abbracciare la verità, riescono solo a baciarla, come una cosa che è lontana, la baci, poi ritorni dove eri prima. Ci sono delle persone che gli piace toccare, avere grandi sensazioni, toccare la divinità, sentire qualcosa di molto spirituale e andare via. Ritornare dove si trovavano prima. E dicono, grazie Hashem che tu sei così grande, che tu hai creato il mondo, però la nostra vita è una sola, non si vive due volte. Cosa vuoi, che noi perdiamo la nostra vita per te? Che noi ogni Shabbat non prendiamo la macchina, non usiamo il cellulare? Che noi ogni giorno andiamo a studiare la Torah, a pregare con Minyan? Dai, non potrai mica pretendere che noi roviniamo una vita sola che abbiamo. Allora, sai cosa? Ci accontentiamo di darti un bacio, di sentire la spiritualità molto elevata che c'è in questo giorno. E poi ci rivedremo prossimo anno, un'altra occasione simile. un'altra grande manifestazione di grande emozione, di grande spiritualità. Ci rivedremo al prossimo Yom Kippur. Ma ci dice la Torah e la storia di Ruth che questa è una falsità, questa non è integrità, perché se Dio è veritiero, Hashem è Elohim, e Dio è così spirituale, è così bello, come puoi accontentarti solo di baciarlo e tornare al materialismo? Dio ci ha creato in un mondo materiale appositamente in modo che noi potremo sradicarci da questo mondo materiale, in modo che noi potremo valorizzare l'anima sul corpo, lo spirito sulla materia, la Torah sul mondo. La nostra missione è quella di insegnare al mondo il monoteismo, non di farci condizionare dall'induismo del mondo. E questa è una forma di falsità. Quello che si accontenta di Yom Kippur, di un giorno all'anno, questo è uno che è falso, che si accontenta di vedere grandi manifestazioni, grandi emozioni, un grande bacio, e poi amici come prima, alla prossima, prossimo Kippur ci vediamo. Questo non è un qualcosa di veritiero, questa è una persona che vive con un conflitto tra spirito e materia, questa è una persona che vive, che mette la scarpa, il piede in due scarpe, e questa è una persona che ha grandi dubbi, purtroppo esattamente i dubbi che ha avuto Orpa, e questa è una persona che, guardiamo cosa succede a Orpa, lei trasmette ai suoi figli questi dubbi, lei dà in eredità i problemi risolti, una persona del genere tramanda ai suoi figli questi problemi, questi dubbi. Cosa rappresenta invece Ruth? Ruth simboleggia l'attaccamento completo e integro alla verità. Ruth rappresenta un personaggio che è riuscito a risolvere il conflitto tra spirito e materia. Un personaggio che quando ha capito dov'è la verità deve essere dappertutto, non può essere parziale. Sappiamo che Emet, in verità, è il sigillo di Dio, la firma di Dio si chiama Emet. Cosa vuol dire Emet? Aleph è la prima lettera dell'alfabeto, Taf è l'ultima lettera dell'alfabeto e Mem è la lettera mediana, centrale dell'alfabeto. La verità deve essere dappertutto, all'inizio, a metà e in fondo. Se la verità arriva fino a un punto, ma quando si tratta di materialismo, quando si tratta di mangiare, quando si tratta di donne, quando si tratta di, non so, di lavoro, uno perde la testa pur di guadagnare qualche centesimo in più, è disposto a vendere il suo Dio e dire bugie, oppure pur di accontentare i suoi piaceri materiali, è disposto ad andare con qualsiasi una donna qualsiasi che non è sua moglie, che non è una ebrea, ma questo è una falsità. Questa è una mancanza di integrità e questo è un comportamento simile a quello di Orpa. È un comportamento che genera dei mostri come Goliath. Per questa ragione Ruth merita di avere una grande discendenza, merita di avere Oved, che avrà Ishai, che avrà David Amelech, merita di avere la dinastia regale discendente dai suoi figli, merita che il suo discendente, bisnipote, vinca il duello, la sfida contro Goliath. Quello che ha pace interiore vincerà quello che ha conflitto interiore, quello che vuole nascondere una realtà che ha dentro che lo disturba. Yavou benea Neshuka, che venga il figlio della Neshuka, quella che ha baciato, che è accontentato di manifestazioni spirituali, di grandi emozioni, di un bacio e basta, venga il figlio di quella e cada nelle mani di quella che ha legato, quella che ha risolto i problemi, quella che è andata fino in fondo. Così come Orpa non vince questo conflitto, neanche suo figlio non lo vincerà, avrà questo conflitto, non solo che avrà il conflitto, ma vorrà rinnegare questo conflitto cercando di combattere Israele, combattere Dio, cercare di schiacciare la Torah. Però chi è che vince alla fine? Nella vita vince chi ha pace, che ha serenità, che ha trovato la verità. Che vengano i figli di chi ha trovato la pace, di chi ha vinto la guerra interiore, e vincono il duello e la sfida contro quelli che non hanno mai risolto i loro problemi. E questo è uno dei messaggi che noi riceviamo dalla festa di Shavuot, e questa forse è un'altra ragione per la quale noi leggiamo la Megillah di Ruth. Prima abbiamo dato diverse ragioni, adesso ne diremo una nuova. Il giorno di Shavuot, ogni anno noi riceviamo la Torah. Come dice la Rizal, che ogni festa non è solamente un ricordo del passato, bensì è la ripetizione di quella rivelazione che abbiamo ricevuto in quello stesso giorno. Shavuot, nell'anno 2448 della creazione del mondo, Dio scende sulla montagna di Sinai, si rivela davanti a 600.000 uomini da 20 a 60 anni. C'erano diversi milioni di persone, almeno due, se contiamo le donne, i vecchi, i bambini. Davanti a milioni di persone dice: io sono vostro Dio, non avete altri dei. Hashem ci dice: attenzione, voi avete sentito la voce dal cielo direttamente da me. Uno potrebbe chiedersi: ma chi dice che viene dal cielo questo? Chi ce lo prova? Ce lo prova Shavuot, perché noi Shavuot festeggiamo il fatto che i nostri padri hanno ricevuto la Torah, hanno sentito la Torah. Non c'è stata una manifestazione privata, personale, come nelle altre religioni. È venuto un giorno Maometto, è venuto un giorno Gesù, hanno detto: abbiamo ricevuto la rivelazione da Dio. Io sono il nuovo Messia, Dio ha scelto in me una nuova religione. No, non è stata una rivelazione singola. Quello che caratterizza e distingue Am Israele, la religione ebraica, che c'è stata una manifestazione direttamente da Dio a tutto il popolo. Come dice la Torah, pel pe e davvero lechem, voi avete sentito da me direttamente. Perché Dio ha fatto soffrire il popolo e farlo sentire direttamente da Dio? Il popolo non ne poteva più. Ti prego Moshe, parlaci tu al posto di Hashem. Hashem dice: no, voi dovete sentire direttamente da me, perché se questa religione nascerà tramite un uomo, potrà essere modificata da un altro uomo. Ma siccome la religione nasce direttamente da Dio, allora un uomo non può modificare e cancellare una rivelazione divina. Un uomo può cancellare un altro uomo, ma un uomo non può cancellare una rivelazione dal cielo da Dio. E Dio preferisce far soffrire Bene Israele e dirgli direttamente, in modo che loro sappiano che nella storia chiunque verrà e vorrà modificare una sola mitzvah della Torah sarà un profeta falso, e noi non dobbiamo ascoltarlo, ci dice la Torah, perché noi abbiamo sentito direttamente da lui. Ebbene, Shavuot è la nascita del popolo ebraico, della religione ebraica a tutti gli effetti. In un giorno così speciale noi leggiamo la Megillah di Ruth, la storia di una donna che si è convertita. Una grandissima storia, molto commovente. Cosa c'entrano le due cose? Viene Hashem a dirci: attenzione, in questo giorno dovete ricordarvi che ogni anno io vi sto dando la Torah di nuovo. E noi questa domenica sera e lunedì leggeremo 10 comandamenti e riceveremo di nuovo la Torah direttamente da Hashem. Come diciamo quando facciamo la bracha della Birkata Torah, diciamo Noten la Torah, che ci dà, non che ci ha dato, Noten, che ci sta dando adesso. Ogni giorno riceviamo la Torah e ogni anno Shavuot riceviamo di nuovo la Torah. In questo grande giorno che noi riceviamo la Torah, riceviamo il nostro manuale di vita, riceviamo il punto che ci unisce ad Hashem. Cosa abbiamo un legame con Hashem? Niente, solo la Torah ci unisce ad Hashem. Eseguiamo i suoi progetti, studiamo la sua chokmah, la sua saggezza. Ebbene, quando noi riceviamo la Torah con Shavuot, pensiamo alla storia di Orpah, pensiamo alla storia di Ruth, riflettiamo su questo fatto che leggiamo, su questa Megillah che leggiamo durante Shavuot. Ricordiamoci l'errore di Orpah, la mancanza di integrità, questa doppia ambiguità che l'ha portata a generare un Goliath. E ricordiamoci che il giorno che riceviamo la Torah dobbiamo comportarci come Ruth. Non basta baciare da lontano la Torah e venire ogni tanto durante le feste al Tempio e baciare, avere sentimenti, sensazioni spirituali. No, Hashem non ci ha dato la Torah per questo. Hashem ci ha dato la Torah perché saremo legati alla Torah. Come dice il verso, Vatem advekim b'Hashem elokechem, chayim kulechem hayom. Voi sarete legati, sarete uniti ad Hashem. Voi dovete abbracciare, dovete unirvi come Ruth. Leggete la Megillah di Ruth il giorno di Shavuot. Guardate l'esempio di chi è riuscito a risolvere il conflitto interiore, di chi è riuscito ad avere integrità, andare fino in fondo. Seguite l'esempio di Ruth. Ci dice Ruth il giorno di Shavuot che bisogna essere sinceri e bisogna essere legati alla Torah. Bisogna avere il coraggio e la forza di unirsi completamente. Ebbene, cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi e, come si usa augurare prima di Shavuot, come il Rebbe usava dire prima di Shavuot, Chag Sameach, come tutte le feste, ma il Rebbe diceva in particolare, vi auguro una Kabbalata Torah besimcha o bepnimiut. Cosa vuol dire Kabbalata Torah besimcha o bepnimiut? Vi auguro di ricevere la Torah con simcha, con felicità e con plimiut. Plimiut in ebraico vuol dire interiormente. Che ogni ebreo, il giorno di Shavuot, possa meritare di ricevere la Torah con gioia e con interiorità. Cosa vuol dire questo? Questo è quello che abbiamo detto fino adesso. Esattamente questo è l'augurio che il Rebbe diceva e che si usa dire nel mondo hasidico. Auguriamo ognuno di noi di avere un legame con la Torah gioioso. Non un legame bello o sensazionale, emozionale, no. Un legame gioioso che penetra dentro, interiore, come Ruth. Quando il legame entra fino in fondo, allora si lega definitivamente. Auguriamoci che questo Shavuot, quando leggeremo la Torah, quando riceveremo la Torah, quando leggeremo Ruth, ricordiamoci di svegliare dentro di noi un attaccamento vero, profondo, interiore e integro e completo. E ricordiamoci che non abbiamo due vite, una vita materiale e una vita spirituale, abbiamo una sola vita. Dobbiamo scegliere. Non possiamo mettere il piede in due scarpe. Dobbiamo risolvere i problemi. Dobbiamo sciogliere i conflitti interiori. Dobbiamo fare come Ruth, andare fino in fondo nella verità. È vero, il mondo dice si vive una volta sola. Allora godi la vita finché puoi. Ma noi diremo un'altra cosa. Si vive una volta sola e si ha una sola vita. O una spirituale o materiale. E siccome la vita è una sola, bisogna scegliere quella giusta. E come dice la Torah, Ubachartab Chaim, sceglierai nella vita, nella quella giusta, nella vita spirituale, in modo che potremo tramandare ai nostri figli solo pace, armonia, piacere di vita, e potremo meritare di ricevere di nuovo la Torah d'Hashem, una grande rivelazione. Quando arriverà Mashiach, vedremo tutti grandi chidushim nella Torah, come dice il Pasuk, Torah Hadasham Mititetze, una nuova Torah vedrà con grandissime nuove rivelazioni che presto speriamo di vedere nei nostri giorni con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, Bimhera Bimeno, Amen.